Ogni grande cosa viene da lontano e risulta fragile, contestabile, friabile. Affascina e desta riserva e ribrezzo. E questo vale anche per il mondo della fede e del monoteismo ebraico cristiano. Niente in questo mondo è stabile. Tutto risulta in modo gioioso e sofferto, sottoposto a un processo permanente di metamorfosi. E la religione ne era e ne è una molla, un protagonista e una vittima. Nemmeno la rivelazione divina del Dio unico e dell'unico Dio ne è esente. Anzi, è una conquista ardita di pensare l'unico Dio e di rappresentarlo nella vita, una conquista mai scontata. E ogni epoca deve quasi rimettersi in moto e in cammino per realizzare un tale Dio. E per questo la mia conversazione serale, che vuole essere sciolta e forse minimamente anche colta, si ritma in tre momenti. Venire da lontano, le metamorfosi del credere. Un secondo momento, le coordinate del momento attuale. Il terzo, le prospettive. Quale cristianesimo e soprattutto quale Dio? Perché ritengo che la stanchezza dell'uomo postmoderno europeo si esprime sul livello della religione soprattutto nella sua inettitudine di realizzare la presenza di Dio nel quotidiano. Non sappiamo più cosa dire di Dio. E per questo la sfera divina non ci dice più niente. Siamo strutturalmente agnostici, nemmeno atei. Mi pare questo sia la vera emergenza, ma anche la chance di esplorare il paesaggio della vita e del cristianesimo in modo inedito. Venire da lontano. La nostra religione ha più o meno 3200 anni alle spalle. Dunque mi intrattengo adesso con i colleghi di 3000 anni fa, sacerdoti, profeti, i vescovi non c'erano ancora, ma dunque, la nostra etnia. Come era cominciato tutto? Così inizia il libro di Roberto Calasso, Le nozze tra Cadmos e Armonia. Come era cominciato tutto? E tutto comincia anche con una conflittualità. È una lenta genesi e allo stesso momento un impatto. Tra Abramo e Mosè assistiamo alla lenta e scabrosa emergenza del verbo e del volto dell'unico Dio e del Dio unico, mai del tutto compreso, piuttosto spesso sopportato a malapena dal popolo di Israele. un permanente oscillare fra politeismo, idolatria, l'emergenza del vero Dio e un perdersi in uno scetticismo. Mille anni di oscillazioni fra queste sponde. Ci sono momenti epifanici, il roveto ardente, dove Dio spifra i suoi segreti, non meglio rivela il suo mistero, ma in modo enigmatico. Io sono colui che sono. 3000 anni di speculazione platonica, filosofica, mistica, culturale, attorno a quella cifra indicibile. Io sono colui che sono. Chi di voi si raccapezzerebbe mai di questo epiteto, di questo nome, concetto, cifra, simbolo? Chi ne verrebbe mai a capo? Dunque ciò che per noi sembra una cosa ovvia non lo era mai. Che ci sono tanti piccoli dei è ovvio. Che ci sono gli idoli, che in fondo non c'è nulla di sotto. Questo lo sa in fondo ognuno. Ma che tutto questo risala a e si deve a un unico Dio, lì ci vuole una vera epifania umile di Dio e un lungo lavorio dell'uomo sull'immagine di se stesso e del suo Dio. Thomas Mann nel suo romanzo Giuseppe e i suoi fratelli ha descritto questo lungo lavoro dell'uomo sull'immagine di Dio. E Thomas Mann è stato accompagnato per 17 anni da questo romanzo ai tempi del fascismo e dell'esilio. E Franz Werfel negli stessi anni, l'ebreo braghese, vienese, americano, ha scritto un romanzo grandissimo su Geremia, Ascoltate la voce, negli stessi anni del fascismo imperante e incombente. Vedete, non finiamo mai a conquistare una vedetta, a metterci a rischio nello scommettere che in fin dei conti e agli esordi di tutto e sotto e oltre tutto ci sia un unico Dio del quale lentamente dobbiamo evidenziare la fisionomia. 3000 anni di storia. Che un po' di stanchezza, ovviamente, un po' di stanchezza è fisiologico. Chi potrebbe mai vivere permanentemente in quella tensione? Grazie a Dio c'è l'amministrazione ordinaria sciatta della Chiesa. Altrimenti non reggeremo. Un altro aspetto. Attorno all'anno 1000 si impone in modo contrastato il paesaggio della logica profetico-tribale, girovaga di Dio, a una statale, regale, sacerdotale. Il Dio originario di Israele era un Dio del deserto. Girovago, senza tempio, senza sacerdote, senza re, senza istituzioni. Un Dio della caverna, un Dio del monte, sublimita interiorità e ampiezza, pluridimensionale. Questi erano i luoghi epifanici classici: caverna, deserto, monte. Mentre adesso tutto si focalizza su Gerusalemme, sulla istituzione e sul messianismo del re, del culto, dei sacerdoti. Ne nasce una coscienza scissa tra religiosità profetica del deserto e quella sedentaria, politica, della terra promessa, del potere regale e sacerdotale. Quale Dio veneriamo? Quello della amministrazione ordinaria? Del potere politico? Della regolarità dei riti? Delle promesse concrete? Della legatura a una istituzione? O il Dio più scapigliato, inafferrabile, errante? Un conflitto fino ad oggi non risolto. E tutte le eresie, i movimenti carismatici, eccetera, che vogliono qualcos'altro, ricordano quel impatto nel patto. E Samuele era avverso alla istituzione regale e doveva ungere i primi re. In Samuele abbiamo quel contrasto viscerale fra le diverse concezioni di Dio. Quale è il Dio vero? Ambedue, sì, ma come si comportano? Finché nell'esilio tutto l'impianto messianico di Gerusalemme, della terra promessa, e fino ad oggi Gerusalemme è il chiodo e il nodo fisso di quella tragedia. Fino ad oggi. Non è una cosa innocente. Teologia politica. Dio può legarsi a un popolo, a una istituzione, a una terra, il Dio dell'universo? Ma come è possibile? Può legarsi a una chiesa? Come mai? Quale Dio? E quale rappresentazione? Vedete, qui nella religione ebraico-cristiana c'è una forte tensionalità, irresolubile in fondo, e questo la rende grande, ma anche contestabile e vulnerabile. Il trauma dell'esilio, che allo stesso momento è un ritorno nel deserto, che cancella tutte le false liaison, le false alleanze fra teologia, religione e politica. Fino alla restituzione del Tempio e lo sfacelo definitivo nell'anno 70 d.C. o 135 d.C. Quale è l'identità di questo Dio? È un Dio della diaspora? O della collocazione attendibile? Il cristianesimo nasce ovviamente dall'evento toccante, sconvolgente di una vita, quella di Gesù, di una morte violenta, è di una riapparizione, risurrezione, di una salvaguardia di una vita sconfitta. Con tutta la precarietà di una tale religione che si basa su una persona, la vita di una persona di cui sappiamo soltanto qualcosa di un unico anno, una sconfitta, un attraversamento del niente, della morte e di una fragile e potente risurrezione di cui abbiamo soltanto i riflessi. Strano fondamento. Nessuno di voi costruirebbe una casa su un tale fondamento. Non c'è fondamentum in concussu qui, come nella filosofia di Cartesio. No, la cosa è molto più friabile, debole. Eppure in questo, con una sua imponenza. E poi la religione cristiana si basa su questo e su due traumi che elegantemente sono stati rielaborati. Il trauma della separazione dell'ebraismo, e che c'era un trauma, lo vediamo in Romani 9:11. Cosa siamo nei confronti dell'ebraismo? E l'uno sarà per l'altro sempre un fianco aperto e una scheggia nella carne. Fino ad oggi, fino alla Shoah. E com'è possibile che il medesimo Dio si riveli in due forme così diverse di religiosità? È impressionante questo, ma c'è anche qualcosa di inquietante. E poi c'è la prossimità della Epifania di Gesù, il suo avvento mancante. Come ce la regoliamo con 2000 anni di attesa? Di nuovo la stanchezza è fisiologica. 2000 anni di procrastinazione. Quasi il dramma di Beckett è l'unico commento a questa storia. Vedete, qui ci sono problemi insiti nel cristianesimo. Poi c'è ancora un'altra realtà. Ogni cosa incisiva e grande ha bisogno di lunghi tempi di elaborazione e di comprensione. Quando mi innamoro di una persona che poi sposerò, questo innamoramento mi costa 50 anni di vita. E fino alla fine, in fondo, non riesco mai del tutto a capire cosa mi è successo. E lo stesso vale anche per l'evento di Gesù. Gli apostoli ci hanno messo decenni per comprendere qualcosa e per comprendersi compresi da quell'evento. E così anche il cristianesimo ci ha messo più o meno 200 anni per trovare una sua forma sistematica, il canone della Bibbia, di teologia sistematica. Ireneo e Origene sono i primi grandi teologi sistematici, siamo attorno all'anno 180-200, una definizione ad intra, istituzionale e di identità e ad extra nei confronti della eresia gnostica e di tante altre forme di un cristianesimo che sembrava non proponibile. Dunque un po' di pazienza ovviamente ci vuole in ogni processo storico. Questo vale anche per l'epoca attuale. Hans Küng, nel suo libro Il cristianesimo e senza storia, ha descritto le tappe decisive del cristianesimo. Dunque la prima tappa carismatica, poi apostolica, poi carismatica, poi vescovile e poi ovviamente costantiniana e poi monastica, eccetera, eccetera. E adesso abbiamo avuto, tiriamo le somme dei cristianesimi moderni, della riforma, che enfatizza il singolo credente nel suo libro Accesso promettente a Dio e alla grazia, l'illuminismo, che ci influenza molto, che ha partorito una concezione razionale e moralistica della fede, che non si intende nulla per nulla da sé. La teologia morale è una invenzione molto recente, almeno nella specificità come noi la insegniamo, come anche la teologia fondamentale. Sono invenzioni in questo senso dell'illuminismo, con tutto lo sfarzo, la bellezza, ma anche la loro contestabilità. Mentre adesso assistiamo a un'altra epoca alla quale vorrei adesso dare brevemente qualche fisionomia e contorno. Il risultato della modernità sembra che la presenza di Dio si sia assottigliata. Un Dio piuttosto anonimo, che non incide, interviene più nella storia, quasi latitante. Da lì nasce un agnosticismo diffuso, può essere misticheggiante, può essere scettico, può essere buddista, può essere esoterico. Dunque si veste di tante forme. È ovviamente una religione che da Costantino fino ai nostri tempi, in Italia almeno, ha dominato sulle anime e sull'assetto sociale, ha accumulato anche tante noie, beghe, si è creato tanti nemici e ha procreato tanta stanchezza. Abbiamo dominato troppo a lungo. E forse dominare non è nemmeno il gesto più autentico del cristianesimo. Non è un'accusa alla Chiesa classica. È andata così. È stata una grande stagione. Ma forse non la posizione più congenita alla vita, morte e risurrezione di Gesù. Forse facciamo adesso un altro tipo di noviziato alla fede. Questo è un po' l'ottica della seconda parte della mia conversazione. Cosa ci è successo? Penso che ci sia un trauma all'inizio della postmodernità e una scoperta. Il trauma sono sicuramente le due guerre mondiali, i fascismi e lo stalinismo, dunque che l'esito della modernità emancipata, razionale, illuminista, siano state due forme di dittatura letale, micidiale, che sono costate milioni e milioni di vite umane, due guerre mondiali e la Shoah, l'annientamento del popolo dell'antica alleanza. Mi pare da lì sia nato la domanda esasperata della Teodicea, forse aggravata dal nostro accesso ai mass media che ci riportano ogni sera tutta la disgrazia del mondo senza che noi avessimo un rapporto vitale a quelle cose. Dunque la sofferenza della propria vita e dei propri vicini si lascia ancora rielaborare, affrontare, mentre la sofferenza e le disgrazie di tutto il mondo sono psicologicamente, non sono smaltibili, non sono rielaborabili. Tutto questo porta a una estraneità del pensiero di Dio nella economia della nostra anima. Mi pare, almeno una ipotesi, per spiegare l'inettitudine dell'uomo europeo di accedere alla religione e alla fede. Lì c'è un filtro, un diaframma, una paralisi di fondo. Nel primo momento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo avuto un risveglio per antireazione, ma a lungo andare, anche lì l'anima è un fondista, non un velocista, abbiamo dovuto rielaborare questo trauma. E poi c'è una scoperta gioiosa, la postmodernità come la gioia di un mondo strutturale, pluriprospettico, non più gerarchico, non più, ma un mondo liberante per anziani e giovani, per donne e maschi. E ognuno viene valorizzata nella prospettiva individuale e originale della sua vita. Una grande scoperta, quella della multiprospetticità, che si rispecchia nell'arte, nella psicanalisi, nella sociologia, del resto tutte invenzioni di ebrei secolarizzati. La scuola di Francoforte, la fenomenologia, la filosofia della vita, il dialogismo, la sociologia, la psicologia del profondo, il moderno romanzo, sono tutti ebrei. E non è innocente questo fatto, che sono stati ebrei secolari che incidono sul nostro inconscio e preconscio, sulla concezione spontanea della nostra vita. E loro rispolverano anche il mondo greco presocratico, Edipo, Orfeo, Dioniso, da Hölderlin e Nietzsche fino a Heidegger e Freud, il mondo del Theon, non più un unico Dio, ma il Dio dell'evento significativo e incisivo, del momento pregno di segno e senso. E questo funziona anche, gli eventi funzionano, la regolarità molto di meno. Negli eventi facciamo una esperienza del sacro, divino, esoterico, fluido, atmosferico. E anche la nostra Chiesa gioca questa carta. Se facciamo bene o no è difficilissimo da giudicare. Da benedettino sono scettico, da uomo, da fenomenologo del postmoderno sono più incline a dire ah. Sono scisso anche in me stesso, ovviamente. E chi non lo sarebbe in questa aula? Chi di voi che ha vissuto gli ultimi 40-50 anni con un minimo di senno? Ecco, un trauma e una gioia, una scoperta gioiosa, senza Gaia. Da lì sono nate queste cose. Viviamo un ecumenismo delle minoranze. Non ci sono più maggioranze, né sul livello politico né sul livello religioso, in Italia ancora in modo fittizio. Nel resto dell'Europa non esiste più. Non ci sono più ceti, borghesi, partiti, chiese, fedi dominanti, ma la nostra società globalmente e forse anche nel nostro intimo si presenta come un costellarsi di voci minoritarie, di istanze incerte, che devono scendere a compromessi, devono convivere, arricchirsi, correggersi. Questo vale per la migrazione, vale per le costellazioni politiche, eccetera. Non è facile vivere senza depressività una tale situazione. Significa anche che ci è stato tolto l'orgoglio collettivo. Io sono orgoglioso di essere tedesco o benedettino o cattolico o, diciamo, iscritto in questo partito comunista o della DC. Tutto questo orgoglio ci è stato tolto, anche quello familiare. Ormai non oso mai più domandare come stanno i suoi figli, perché non si sa mai cosa sia successo. Non sappiamo cosa succede. Secondo punto, da lì nasce un sentimento democratico, che non è più soltanto una forma di gestione politica, ma risulta uno stile di vita, appunto poliprospettico. Anche la nostra anima è un Parlamento con tante frazioni e voci. Nasce da lì un pathos della libertà e della responsorialità. Dobbiamo rispondere a tante situazioni, il che è molto più arrischiato e incisivo che non essere responsabili di. I documenti ufficiali dello Stato e la Chiesa parlano ancora permanentemente della responsabilità. No, il nostro problema è la responsorialità. Come rispondere a tante voci in noi stessi, dell'altro, eccetera. Si impone, altro punto, un umanesimo globale aperto, di cui i diritti dell'uomo sono quasi il primo e l'ottavo sacramento. In fondo l'unica cosa nella quale crede la nostra società. Attenzione, la nostra Chiesa ha combattuto i diritti dell'uomo fino agli anni 50, non senza buoni motivi, del resto anche la teologia protestante. Perché diritti dell'uomo, dunque ognuno ha anche la pretesa di realizzarsi sconfinatamente. Forse dovremmo parlare, hanno detto i vecchi teologi, prima dei doveri dell'uomo. E cosa ne va del diritto di Dio? Boh, siamo in alto mare. I papi pretendono di difendere i diritti dell'uomo ad ogni peso spinto, ma nella nostra Chiesa? Come siamo messi? Globalità. L'Europa è ormai oggetto della etnologia della altre culture. Prima eravamo noi il centro del mondo. Adesso gli altri ci guardano. Anche i miei studenti dagli altri continenti. L'Europa non conta più granché. Siamo diventati un mondo secondario. È l'arte della xenologia, cioè di guardarsi con l'occhio dell'altro. Del resto, questo ha già contrassegnato lo stile del Vaticano II. La vera svolta del Vaticano II non è, diciamo, contenutistica, ma stilistica. Lo stile degli documenti narrativo, esplicativo, invitante, pensando con l'occhio dell'altro, dell'altra religione, del mondo di oggi, delle altre confessioni, eccetera. Questa è una novità assoluta nella storia del cristianesimo. E non per combattere, ma per creare rapporti di saluto almeno. Evito la parola dialogo, che è un po' un feticcio, ma rapporti di saluto, come l'ho stabilito fra mistica e illuminismo. Del resto la mia vera gioia, di far interagire, salutarsi, sfiorarsi almeno elegantemente mondi che normalmente non si parlano. È l'unico diletto quasi rimastomi. Invecchiando i diletti si riducono parecchio. In tutta questa stagione, questa è una vera emergenza, i temi centrali del cattolicesimo e della religione classica, ma anche del protestantismo, perdono quota. Il pathos della morte, mentre noi viviamo il pathos della grande salute. Il pathos del peccato, prima fissato fatalmente sul punto sesto, oggi fissato sulla ideologia dell'altro, dobbiamo essere aperti per tutti gli altri, eccetera. Una cosa che non condivido per niente. Almeno non in quella esasperazione. Oggi non parliamo di peccato, ma di ambivalenze, di oscillazioni, di polarità, anche di tragedie. E poi è difficile parlare di redenzione. Cosa significa? Redenti per il caro prezzo del sangue della croce di Cristo. Chi potrebbe ancora predicare su questo? Io direi quasi da decenni non ho più sentito una predica visceralmente incisiva su questo. Non parliamo più della solitudine dell'uomo, come una cosa grande. C'è un tono piagnucoloso un po', sì, in merito, che non serve a niente. Ma che la solitudine è il grande destino dell'uomo, perché ognuno è originale, voluto da Dio. Da 40 anni non ho sentito, anche negli ordini religiosi, nemmeno una parola sensata sulla solitudine. Parliamo sempre di comunità. Una tale religione non merita la sopravvivenza. Niente da fare. E soprattutto per questo non abbiamo nel sacerdozio quasi nessuno spazio per la gente introversa, silenziosa. Tutti devono essere comunicativi, stare con la gente, eccetera. Ma come si fa? Io non ci riesco. Abbiamo perso la ricchezza della rappresentazione del divino, a nome della univocità di una pastorale. Un motivo per il calo anche delle vocazioni, un motivo, ci sono tantissimi. Ancora 10 minuti, qualche prospettiva promettente. Invito a un orgoglio naturale nei confronti delle tante tradizioni della nostra Chiesa e del cristianesimo. 3.000 anni di storia. Che ricchezza sapienziale, culturale, musicale, letteraria. Che ricchezza di motivi motivanti. Di stili di pietà, di devozione, di rappresentazione del sacro e dell'umano. Che ricchezza di persone, di mistici, di mistiche, di politici. Dunque leggere la regola di San Benedetto accanto a quella di Tesée, la consolazione della filosofia di Boezio accanto alla resistenza e resa di Bonhoeffer. Sarebbe un bel tema, le cose scritte in prigione, anche le lettere di Gramsci, per esempio. Dunque, i pizzini usciti. Lo so, c'è un uso mafioso di questo, lo so. Ma questi pezzettini, non pizzini. Dunque, cosa frulla per la testa di gente in prigione? Ma anche cose commoventi nel raggio del cristianesimo. Qui siamo a Torino, dunque mai devi domandarmi di Natalia Ginzburg sul credere e non credere in Dio, di una forza e fragilità straordinaria, di una asciutezza sapienziale. O l'Ala Romano nei mari estremi, sulla nascita del suo amore con Innocenzo Monti, e sulle ultime settimane di suo marito decenni dopo. Respirare in questi spazi. Secondo, una umiltà sobria. Non siamo più dominanti, ma avremmo dal basso e dall'alto parecchio da dire. Una accoglienza, Theobald parla di santità accogliente. Questo mi pare una cosa, il cristianesimo è nato dal basso, morte e risurrezione, e poi lunghi tempi di elaborazione, e quella umiltà di un nuovo noviziato, di imparare di nuovo il cristianesimo, mi pare sia oggi cairologicamente d'obbligo. La forza di una fenomenologia profetica, il lungo respiro di descrivere. Noi valutiamo immediatamente, moralmente, dogmaticamente, politicamente, spesso in modo subdolamente aggressivo. A che pro? Non serve a niente. No, ci vuole una lunga descrizione. Cosa ci è capitato? Cosa significa la longevità oggi? Per esempio. Cosa significano queste cose che ho descritto io? Descrivere la lunga storia delle tradizioni e delle fedi, 3.000 anni. Tante cose da scoprire. E a partire da questo possiamo anche leggere le cose di oggi in controluce. O almeno cogliere il punto critico, non criticare da fuori, perché ogni cosa a un certo punto contraddice se stessa, si ritorce contro se stessa. Per esempio, il mito della grande salute, del prolungamento infinito della vita, produce, per esempio, tanta gente che sopravvive a se stessa. E lì c'è una tragedia di cui nessuno è il colpevole. Eppure, come confrontarci con questa realtà? È soltanto un esempio. Quale Dio emerge da questa passeggiatina serale? Forse una cosa ancora prima. La Chiesa di oggi, la liturgia di oggi, che non è per nulla fatta per questo, me la immagino, come scuola della preghiera. Guardini ha scritto un libro importante su questo, perché non sappiamo più pregare. Narrare e presentare la nostra vita davanti all'istanza di Dio, che è anche remoto, un egli, una istanza, un orizzonte, non è sempre in tu. Interiorizzazione, lodare, poter far omaggio alla vita e a Dio, quasi sparito. Poter lamentare in grande, perché la vita ci sta troppo stretta e troppo larga. Vi affondiamo e siamo asfissiati. Nessuno di noi regge alla sua vita in modo soddisfacente. Ognuno di noi è anche segnato, contrassegnato dal destino. E questo va detto davanti a Dio. E la domanda che la mia vita non si spezzi, non vada a pezzi, ma si salvaguardi. E poi respirare nel milieu divin. Sono diverse forme che dovremmo riinsegnare nella nostra liturgia. Qui siamo davvero scevri di ogni sapienza. In tutto questo cammino, e fra 2-3 minuti avrò concluso, emerge un Dio, che direi, metterei così, un Dio non tirannico, monomane, noioso. Dunque non monoteistico nel senso banale della cosa, ma un Dio la cui essenza è compiacersi della crescita della vita e della libertà altrui. Bellissima parola italiana, compiacersi di, lì c'è tutto. Tutta la sapienza della vita in una forma di un verbo, nella forma di questo verbo. È l'essenza di Dio, un altro Dio non esiste, è la Trinità, compiacersi della vita, della crescita e della libertà altrui. Compiacere, sì, riflessivo e condivisivo, genitivo di. Cosa volete di più? Secondo, non è un Dio complessificato, dunque non ha bisogno di uno psichiatra, complessato, né ambiguo, né torvo, ma è un Dio elementare, semplice, il primo attributo che Dio discute quando parla di Dio. De simplicitate Dei. Einfalt in tedesco. Ingenuo, e per questo genera vita. Non è un Dio parziale o fazioso, perché comprende in sé ciò che per noi si esclude e si scomunica. Non è un Dio rancoroso né vendicativo, perché è forza di rimettere i debiti e la colpa, è un Dio creditore, che forse crede più in noi che non noi in Lui. Non è un Dio nervoso, innervosito, intervenzionista, perché ha si espresso in modo concentrato in un unico verbo, in un unico figlio. Non è un Dio distratto, né astratto, ma memoria concreta di ognuno di noi. e di ogni tempo. Non è che l'uomo medioevale sia stato più vicino a Dio che non noi. Non è un Dio spirituale, ma un Dio che ama la carne. Quasi mi verrebbe dire un Dio feticista, perché ama la concretezza di quella terra, di quell'uomo, di quel concreto. È un Dio della benedizione, che parla bene delle cose, benedice e trasmette vita. E vorrei finire con un'immagine, se lo trovo, altrimenti no, l'ho perso tra le mie carte. No, è qui, eccolo. Ho scritto un libro, Il respiro della benedizione, sul prete fra mestiere e mistica, e vorrei prendere un prete, arciprete di Malo, Libranos a Malo, ecco, per salutare anche ovviamente il vescovo di Vicenza, appena in trasferta, oh, nel momento del suo atterraggio a Torino. Conoscete il romanzo famosissimo di Meneghello, dunque. C'era un tratto attivistico e battagliero in Monsignor Arciprete, ma simpatico. Con la beretta calcata all'indietro come un ardito, il viso solcato da rughe fonde e ferme, l'arciprete aveva il piglio di quei capitani vibranti che avevamo al corso allievi, che recitavano alla perfezione la parte di se stessi, rimbrottando e sagrando. Quando intimava silenzio o comandava di pregare o imponeva di cadere ginocchioni, c'era in lui del militaresco, ma con una sfumatura da parata piuttosto che da campo di battaglia. Nell'aura privata del vecchio prete di campagna di allora, siamo negli anni 30, nell'aura privata della sua canonica, l'arciprete era del tutto diverso. Un uomo di mondo e uno squisito diplomatico. Al tempo della guerra ebbi occasione di andare a parlargli in veste ufficiosa e mi trovai davanti a un uomo acuto, fine e coraggioso. Ascoltavo il suo intercalare, «Senta un po'!» Guardavo i libri del suo studio, sfioravo col dito i volumi del Lexicon Totius Latinitatis. Il mestiere del prete in paese, pensavo, ha una piega di dolce malinconia. Mi dispiaceva di cuore che fosse praticamente impossibile diventare amici. Quando Katia, sua moglie, che era ebrea, che è sopravvissuta a Auschwitz, ha sposato quello. Quando Katia e io ci sposammo, non in chiesa e lontano dal paese per non offendere nessuno, andammo poi privatamente a trovarlo. Le zie già facevano novene, l'arciprete fece conversazione. Poi ci benedisse per quello che eravamo, miscredenti e lei ebrea.